Strage di Capaci. Il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato dichiara una verità a Brandelli. Interessi politici oscuri tramano ancora. Ci sono ancora ombre sugli amici di Roma e la minaccia di Matteo. Intervista a Roberto Scarpinato di Marco Travaglio da Il Fatto Quotidiano 23 maggio 2017. 25 anni fa l'attentato di Cosa Nostra che uccise il magistrato antimafia Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. Il procuratore generale di Palermo. Restano ancora rilevanti zone d'ombra. Un cumulo di fonti processuali convergono nel fare ritenere che la strategia stragista del 1992-93 ebbe matrici e finalità miste, frutto di una convergenza di interessi tra la mafia e altre forze criminali. Roberto Scarpinato, lei dov'era il 23 maggio 1992? Quando esplose l'autostrada di Capaci e si portò via Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Alla procura di Palermo, dove ero entrato un anno prima nel pool antimafia. Oggi, come ogni anno, anzi di più perché siamo al quarto di secolo, su Capaci si abbatte la solita cascata di lacrime e retorica. A che punto siamo nella ricerca della verità su quella strage e sulle altre del biennio orribile 1992-93? In questi 25 anni abbiamo raggiunto l'importante risultato di condannare all'ergastolo gli esecutori mafiosi delle stragi e i componenti della commissione di Cosa Nostra che le deliberarono. Ma restano ancora impermeabili alle indagini rilevanti zone d'ombra. Un cumulo di fonti processuali, tali e tante da non poter essere neppure accennate, tutte convergono nel fare ritenere che la strategia stragista del 1992-93 ebbe matrici e finalità miste, frutto di una convergenza di interessi tra la mafia e altre forze criminali. Forze criminali di che tipo? Lo diceva già in un'informativa del 1993 la DIA, Direzione Investigativa Antimafia. Dietro le stragi si muoveva una aggregazione di tipo orizzontale, in cui ciascuno dei componenti è portatore di interessi particolari perseguibili nell'ambito di un progetto più complesso in cui convergono finalità diverse. E dietro gli esecutori mafiosi c'erano menti che avevano dimestichezza con le dinamiche del terrorismo e con i meccanismi della comunicazione di massa, nonché una capacità di sondare gli ambienti della politica e di interpretarne i segnali. Traduzione. Insieme a personaggi come Salvatore Rina, Matteo Messina Denaro, i fratelli Graviano e altri boss che perseguivano interessi propri di Cosa Nostra, si mossero altre forze che utilizzarono la mafia come braccio armato, come instrumentum regni e come causale di copertura per i loro sofisticati disegni finalizzati a destabilizzare la politica. Come fa a dirlo? Questa convergenza di interessi criminali la rivelò per primo Elio Ciolini, un ambiguo personaggio implicato nelle indagini per la strage di Bologna, legato al mondo dei servizi segreti, della massoneria e dell'eversione nera. Nel 1992 era in carcere a Bologna e il 4 marzo e il 18 marzo, poco prima che si scatenasse l'inferno, anticipò ai magistrati che nel marzo-luglio del 92 sarebbe stato ucciso un importante esponente della DC, sarebbero state compiute stragi e poi si sarebbe distolto l'impegno dell'opinione pubblica dalla lotta alla mafia, con un pericolo diverso e maggiore di quello della mafia. Tutti quegli eventi puntualmente si verificarono. Il 12 marzo 92 fu assassinato l'eurodeputato Salvo Lima, proconsole di Andreotti in Sicilia. Il 23 maggio fu consumata la strage di Capaci. Il 19 luglio quella di Via D'Amelio. Poi, sempre come Ciolini aveva anticipato, la strategia stragista si spostò al centro-nord con le mattanze di Milano e Firenze e gli attentati a Roma. Tutte azioni rivendicate da comunicati a nome della Falange Armata, sigla di un'organizzazione eversiva che serviva appunto a distogliere l'opinione pubblica dal pericolo mafioso. Ma Ciolini non fu unico ad avere la sfera di cristallo che gli consentì di rivelare con così largo anticipo unitarietà e il respiro strategico della lunga campagna stragista. Chi altri sapeva tutto in anticipo? Il 21 e il 22 maggio 1992 l'agenzia di stampa Repubblica, vicina ai servizi segreti, pronosticò che di lì a poco ci sarebbe stato un bel botto esterno per giustificare uno voto di emergenza che avrebbe sparigliato i giochi di potere in corso per la elezione del nuovo presidente della Repubblica. Anche questo evento puntualmente si verificò il 23 maggio. Il botto esterno di Capaci azzerò le manovre per portare alla presidenza della Repubblica il senatore Giulio Andreotti e contribuì all'elezione dell'outsider Oscar Luigi Scalfaro. All'epoca si pensava a una serie di fatti criminali isolati, che invece facevano parte di un unico piano molto articolato e a lunga gittata. Molti collaboratori di giustizia ci hanno confermato in seguito che un selezionato numero di capi della Commissione regionale di Cosa Nostra, riuniti alla fine del 1991 in un casolare della campagna di Enna, avevano discusso per vari giorni quel complesso progetto politico che stava dietro alle stragi. Un progetto che fu tenuto segreto ad altri capi e ai ranghi inferiori dell'organizzazione, ai quali venne fatto credere che le stragi servivano solo a scopi interni alla mafia, cioè a costringere lo Stato a scendere a patti, garantendo in vari modi impunità e penitenziari. E invece, come la DIA evidenziò già nel 1993, dietro quella campagna si celavano menti raffinate e soggetti esterni il cui ruolo attivo emerge anche nella fase esecutiva delle stragi. Purtroppo, dopo 25 anni di indagini, non è stato ancora possibile identificarli. Per esempio, sono ancora ignoti i personaggi che, dopo la strage di Capaci, si affrettarono a ispezionare i file del computer di Falcone riguardanti Gladio e i delitti politico-mafiosi nel suo ufficio romano al Ministero della Giustizia, alla ricerca di documenti scottanti di cui evidentemente conoscevano l'esistenza. E restano senza nome anche gli uomini degli apparati di sicurezza che fornirono ai mafiosi le riservatissime informazioni logistiche indispensabili per uccidere Falcone già nel 1989, nel momento in cui si sarebbe concesso un bagno sulla scogliera del suo villino all'Addandra. Da Falcone si passa poi a Borsellino, appena 57 giorni dopo. Chi era il personaggio non appartenente alla mafia che, come ha rivelato il collaboratore Gaspare Spatuzza, reo confesso della strage di Via D'Amelio, assistette alle operazioni di caricamento dell'esplosivo nell'autovettura utilizzata per l'assassinio di Paolo Borsellino e della sua scorta? Chi conosce le regole della mafia sa bene che tenere segreta a uomini d'onore l'identità degli altri compartecipi alla fase esecutiva di una strage è un'anomalia evidentissima, la prova dell'esistenza di un livello superiore che deve restare noto solo a pochi capi. Altri pezzi mancanti su Via D'Amelio. Francesca Castellese, moglie del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, in un colloquio intercettato il 14 dicembre 93, poco dopo il rapimento del loro figlio Giuseppe, avvenuto il 23 novembre, scongiurò il marito di non parlare ai magistrati degli infiltrati nell'esecuzione della strage di Via D'Amelio. Quell'intercettazione è agli atti del processo, ma quegli infiltrati è stato impossibile identificarli e assicurarli alla giustizia. Andiamo avanti. Chi è in possesso dell'agenda rossa di Paolo Borsellino trafugata con una straordinaria e lucida tempistica pochi minuti dopo l'immane esplosione di Via D'Amelio? Su quell'agenda è noto che Paolo aveva annotato i terribili segreti intravisti negli ultimi mesi di vita, segreti che l'avevano sconvolto e convinto di non avere scampo perché, come confidò alla moglie Agnese, sarebbe stata la mafia a ucciderlo, ma solo quando altri lo avessero deciso. Chi erano questi altri? L'elenco delle domande che sinora non hanno avuto risposta disegna i contorni di un iceberg ancora sommerso che né le inchieste parlamentari né i processi sono mai riusciti a portare alla luce per una pluralità di fattori che si sommano e delineano un quadro inquietante. È possibile che i magistrati che indagano da 25 anni non siano riusciti a fare luce su tutto questo? E come si fa quando vengono sottratti ai magistrati documenti decisivi per l'accertamento di retroscena occulti? Ho già accennato alle carte di Falcone e all'agenda di Borsellino, episodi che si inscrivono in una lunga tradizione di carte rubate sui misteri d'Italia, dalla sparizione delle bobine con gli interrogatori di Aldo Moro nella prigione dell'Ebro al trafugamento dei documenti segreti del generale Carlo Alberto dalla chiesa dopo il suo assassinio. Ma penso anche alla miniera di tracce documentali custodita nella villa di via Bernini a Palermo, dove Salvatore Rina aveva abitato negli ultimi anni della sua latitanza. La famigerata mancata perquisizione del covo da parte del ROS. Si impedì ai magistrati di perquisire l'abitazione di Rina immediatamente dopo il suo arresto il 15 gennaio 1993. Ci assicurarono che il luogo era strettamente sorvegliato giorno e notte, mentre in realtà fu abbandonato poche ore dopo quella stessa assicurazione, lasciando campo libero a squadre di solerti pulitori che ebbero agio per diversi giorni di far sparire ogni cosa, smurando persino la cassaforte e ridipingendo le pareti per eliminare eventuali tracce di DNA. Chi è in possesso da 24 anni di quei documenti e che uso ne ha fatto? Decine di mafiosi, anche boss di prima grandezza, hanno collaborato con la giustizia. Certamente più di molti uomini delle istituzioni. Purtroppo tacciono ancora tanti boss che sanno tutto, i fratelli Graviano, Santa Paola, Madonia e altri capi detenuti. E anche alcuni collaboratori danno l'impressione di sapere molto più di quel che dicono, ma di autocensurarsi. E penso anche ai silenzi prolungati e all'amnesia generalizzata di alcuni esponenti delle istituzioni, che solo con il forcipe delle indagini penali si sono decisi, a distanza di anni, a rivelare brandelli di verità. Si intravede, dalle sue parole, un grande armadio dei segreti indicibili, delle carte trafugate, dei ricatti incrociati ai piani alti di quello che chiamiamo Stato, un di verità parallele che deve restare inaccessibile a voi magistrati e a noi cittadini. Le faccio ancora un esempio. Quali erano i segreti sul coinvolgimento di apparati deviati dello Stato in stragi e omicidi eseguiti dalla mafia che Giovanni Ilardo, capomafia legato ai servizi segreti e alla destra eversiva, aveva promesso di rivelare ai magistrati pochi giorni prima di essere assassinato il 10 maggio 1996? Proprio mentre si apprestava a mettere a verbale le sue dichiarazioni iniziando a collaborare, lo stesso Ilardo era stato il primo a indicare Pietro Rampulla, anch'egli mafioso ed estremista di destra, come l'artificiere della strage di Capaci, che infatti sarebbe stato poi condannato con sentenza definitiva. Intanto il tempo passa, la polvere si accumula, le carte ingialliscono, le memorie evaporano, i protagonisti invecchiano o muoiono portandosi i segreti nelle rispettive tombe. Non resta che seppellire quelle domande, sperare nella selezione naturale e alzare le braccia in segno di resa. Alcuni eventi recenti, ancora in corso di verifica processuale, sembrano dimostrare che purtroppo questa non è solo una tragica storia del passato. Per esempio le recenti rivelazioni del collaboratore di giustizia Vito Galatolo, capo dell'importante mandamento di Resuttana, membro di una famiglia mafiosa implicata in stragi e delitti eccellenti del passato e vecchia amica di apparati deviati delle istituzioni. Racconta Galatolo che alla fine del 2012 il capo latitante di Cosa Nostra, Messina Denaro, protagonista della stagione stragista del 1992-93, ha ordinato l'omicidio del PM Nino Di Matteo, impegnato nelle indagini sulla trattativa fra Stato e mafia, con un'autobomba. Galatolo ha dichiarato che sia lui sia altri capi erano rimasti colpiti dal fatto che l'identità dell'artificiere messo a disposizione da Messina Denaro doveva restare ignota a tutti, compresi i capi di Cosa Nostra. Una circostanza che ancora una volta contrastava palesemente con le regole mafiose e indicava la partecipazione anche in quel progetto stragista di soggetti esterni, portatori di interessi criminali convergenti con quelli della mafia. Prima che Galatolo iniziasse a collaborare rivelando l'episodio, un esposto anonimo aveva già messo al corrente la magistratura che Messina Denaro aveva ordinato una strage su richiesta di suoi amici romani per interessi politici che andavano oltre quelli di Cosa Nostra. Quindi lei non si arrende? Continuare a ricercare la verità è un dovere non solo istituzionale, ma anche morale. Il modo più autentico per onorare la memoria, per dare un senso al sacrificio dei tanti servitori dello Stato e alla morte di tante vittime innocenti le cui vite sono state inghiottite nei gorghi tumultuosi di quello che Giovanni Falcone definì il gioco grande del potere, una guerra sporca giocata con tutti i mezzi nel fuoriscena della storia. 23 maggio 2017.